Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione, dal lunedì al venerdì, a cura della redazione di Radiograd.
Buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano e benvenuti in questa nuova puntata di Yesterday's Papers, rubrica che vi tiene compagnia tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì, dunque attraverso le radio di Gemini Network. Noi siamo qui a Radiograd, dove stiamo mandando in onda questa ennesima puntata che segue la sbornia elettorale, chiamiamola così, perché è stata una lunghissima maratona che abbiamo avuto anche già modo di commentare e sicuramente prenderemo spunto da questo elemento delle elezioni sarde per riproporre altri ragionamenti. Ma in questo momento ciò che più ci interessa affrontare è una tematica di respiro internazionale che fa riferimento al conflitto palestinese in terra di Palestina e a quello medio orientale più in generale, e come ciò appunto si va a connettere con la questione della crisi economica mondiale. Dunque partiamo da una notizia che abbiamo captato attraverso la rete, che ovviamente è sfuggita subito per la sua gravità nel tentativo di nascondere ciò che più c'è di interessante all'interno degli accadimenti che avvengono a livello planetario, e faccio riferimento a una protesta di un ex militare statunitense, Aaron Bushnell, che domenica 25 febbraio si è dato letteralmente fuoco davanti all'ambasciata di Israele a Washington DC per protestare contro il genocidio a Gaza, affermato prima di morire in questa maniera atroce di non voler più essere complice di un genocidio. L'ultima locuzione è stata pronunciata da lui come lo slogan più volte gridato dall'uomo: Palestina libera. Non sono riusciti a salvarlo, per cui purtroppo è deceduto. E dobbiamo ricordare, questo lo fa anche contropiano, che non è il primo caso, ma è già avvenuto, se non ricordo male, dinanzi a un consolato israeliano nella città di Atlanta, che un militare ha deciso di togliersi la vita in questa maniera atroce. È una protesta veramente incredibile, perché dobbiamo tener conto che per un ragazzo di 25 anni, militare statunitense, decidere di togliersi la vita per protestare contro il suo stesso paese e contro la politica israeliana è qualcosa di enormemente importante, che deve scuotere anche le coscienze di chi è più assopito. E da questo punto di vista dobbiamo registrare, sempre in maniera opportunistica, che è fondamentale, il tentennamento che anche in ambito statunitense si sta cominciando ad alimentare per quanto riguarda il finanziamento, che ricordiamo non ha avuto mai mezza interruzione, neanche quando è stato possibile votare in ambito di Consiglio di Sicurezza dell'ONU per il cessate il fuoco. E quindi, diciamo, il flusso continuo di denaro e di sostegno politico a Netanyahu sembra cominciare ad avere qualche crepa anche all'interno di quello che era un muro granitico, almeno all'apparenza. Anche su questo la scorta mediatica italiana non ci racconta nulla, perché è profondamente appiattita sulle posizioni filo israeliane. Abbiamo visto anche che l'uso della forza contro minorenni sia la risposta che si dà a chi invece vuole mostrare e cerca di portare avanti un pensiero diverso da quello che appunto governo, istituzioni e capitale più in generale intende mantenere. E quindi si comincia a vociferare sulla possibilità che Biden non solo riduca i finanziamenti, chi vi parla non ci crede, ma già che si cominci a prendere in considerazione la cosa non è una questione da tenere in scarsa considerazione, così come il finanziamento di cui avevamo già parlato la scorsa settimana all'Ucraina, che poteva essere sbloccato, come abbiamo detto, dall'ondata emotiva che è avvenuta, che si è formata dopo la morte di Navalny, anche lì sembrerebbe che qualche pausa di troppo stia facendo pensare che non tutti, anche all'interno del Partito Democratico, che ricordiamo essere probabilmente il più guerrafondaio in questo momento almeno, ecco, parliamo del Partito Democratico statunitense ovviamente, e, appunto, pare che ci sia anche in quell'ambito qualche perplessità in più. Si parla esplicitamente anche di cessate il fuoco, per quanto momentaneo, connesso a Ramadan, soprattutto perché la situazione a Rafah si sta plasmando in una maniera assolutamente disumana, se questo termine possa ancora avere un senso considerando ciò che è avvenuto soprattutto nell'ultimo semestre, direi, a questo punto. Però qualche movimento anche in termini di ANP ci fa pensare che si va verso un accordo, il che per noi sarebbe sicuramente positivo, per quanto l'accordo politico sarebbe profondamente a ribasso. Questo non lo sappiamo, ma lo ipotizziamo e abbiamo molti elementi per farlo, per il popolo palestinese che è stato estirpato sicuramente dall'intera striscia di Gaza e che quindi più probabilmente sarà allontanato da essa in maniera definitiva o quasi. Ma comunque la conflittualità, che noi abbiamo detto tante volte essere valutaria, che prende delle forme militari in alcuni luoghi, in questo caso in Palestina come in Ucraina, si è allargato, l'abbiamo già detto e ne abbiamo ampiamente discusso anche con interlocutori importanti come Alberto Negri alcune settimane fa in un caffè cornetto, a cui rimandiamo ovviamente. Perché lo Yemen, i cosiddetti ribelli Houthi, che ribelli abbiamo spiegato non essere rappresentando di fatto un potere politico ormai cristallizzato all'interno dello Yemen, sono passati dalle parole ai fatti e sembrerebbe che finalmente siano stati danneggiati i cavi sottomarini che passano proprio dinanzi al porto di Aden, lì dove hanno colpito molte navi, ricordate la crisi che aveva determinato per quanto riguardava Suez, e dunque il danno ai cavi sottomarini di internet sembra essere significativo. I danni sembrerebbero abbastanza importanti, tanto che questo sabotaggio ipotetico sembrerebbe poter essere sistemato non prima di un mese orientativamente di lavori. E sembrerebbe che i cavi sottomarini danneggiati siano quelli che riguardano Asia, Africa e Europa 1, parliamo di 25.000 km, sud-est asiatico che passa attraverso l'Egitto e dunque arriva in Europa, collegando Hong Kong, Vietnam, Cambogia, Malesia, Singapore, eccetera, eccetera. C'è anche il SICOM, altri 17.000 km che collegano Sudafrica, Kenya, Tanzania, Mozambico, Gibuti, fino alla Francia e l'India, l'Europe India Gateway, cavo in fibra ottica di altri 15.000 km che sta adesso per essere definito e che collegherà Regno Unito, Portogallo, Gibilterra, Monaco, Francia, Libia, Egitto, India, Emirati Arabi Uniti e tanti altri. Insomma, sembra, e questo viene confermato anche dalla società SICOM, che è di origine sudafricana, che effettivamente ci sia stato un vero e proprio sabotaggio. Sicuramente l'effetto non è immediatamente palpabile, perché la situazione non è così drammatica, cioè il danno provocato non è stato sicuramente così pesante, però chiaramente questo potrebbe essere un tentativo di sabotaggio o mal riuscito, comunque tenue, per minacciare, ecco, i paesi occidentali sostanzialmente di rimanere all'asciutto. E sappiamo bene, appunto, l'abbiamo già commentato, che senza internet ormai la nostra società ha delle difficoltà proprio ad esistere, non solo per i social ma per tutti i soldi e per tutte le relazioni che passano attraverso, appunto, la rete. Del resto la crisi continua a mordere e quindi la velocità delle comunicazioni rimane cruciale. È molto interessante, suggerisco a tutti e tutte la lettura di un articolo appena uscito sul Sole 24 Ore, anche nella versione online, che sinteticamente ci racconta come l'industria dei pellet, dei bancali sostanzialmente, che è enormemente trasversale a tutti i settori dell'industria moderna, perché tutti devono stoccare le merci in una maniera o nell'altra, sta subendo una crisi abbastanza importante, almeno a partire dal 2023. Perché questo ci interessa? Perché è un avvisaglio, un indicatore abbastanza significativo di quello che è la produzione complessiva a livello non solo locale ma a livello mondiale, perché lì dove aumenta la produzione di merci sicuramente la richiesta di pellet è in crescita, di bancali è in crescita, qualsiasi siano appunto queste merci. Ciò è avvenuto subito dopo il periodo delle restrizioni pandemiche, come abbiamo avuto modo anche di raccontare, il periodo della cosiddetta ripresa, mentre almeno dal 2023 e soprattutto le prospettive del 2024 sono profondamente negative, addirittura vedono delle perdite prossime alle due cifre, quindi un segno negativo inferiore al 10%, e questo probabilmente è rappresentativo di una tendenza dell'economia mondiale che continuiamo a sottolineare essere in crisi in tutta la sua interezza, nonostante qualche miglioramento per esempio nell'area asiatica, ma comunque il sistema di capitale sta vivendo una fase di crisi tendenziale da cui ha difficoltà ad uscire. Le guerre sono l'espressione più cristallina di questa conflittualità, che appunto in una frase di difficoltà diventa sicuramente più cruenta e difficile da risolvere. Ringrazio tutti e tutte per il cortese ascolto e do appuntamento alle prossime settimane.
Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione, dal lunedì al venerdì, a cura della redazione di Radiograd.